benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. I ragazzi con noi oggi abbiamo Jacopo.
Ciao a tutti.
Liceo scientifico Azzarita.
Sì, giusto.
E poi abbiamo invece Lorenzo. Liceo classico Visconti.
Ciao.
Entrambi di Roma. Noi salutiamo Marcello Prisco, vi anticipiamo che parleremo di India, ma prima andiamo a collegarci con Torino, dove per Radio Zainet c'è Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te anche da Torino e a tutti gli ascoltatori. Per adesso la redazione è tristemente vuota perché gli studenti che dovevano venire del liceo classico Massimo D'Azeglio hanno avuto qualche difficoltà. Più tardi vi aggiorneremo sul loro arrivo o meno. A te la parola, Simona.
Io riprendo la linea e noi andiamo ad ascoltarci il primo brano, musica indiana, ovviamente. Spero di pronunciarlo bene, si chiama Raja Mustak con Sculpture.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
तेरा हुस्न बहुत मुझे भाता है तेरा सन्नाटा जो जीत जाता है
Parliamo di India oggi e naturalmente ne sapremo qualcosa di più con la scheda preparata dalla nostra redazione.
È ora che l'India entri nel G8 insieme alla Cina. L'appello è stato lanciato dal premier britannico Tony Blair durante il World Economic Forum di Davos. Il G8 non potrebbe affermare la sua autorevolezza politica senza la presenza di India e Cina, ha affermato Blair. D'altro canto, la Germania ha dichiarato la sua intenzione di invitare al prossimo vertice del G8, in programma a Heiligendamm a giugno, anche altri paesi, tra cui l'India. E lo stesso Prodi, che presto sarà in visita ufficiale nella patria di Gandhi, manifestò già la scorsa estate l'opportunità di consentire anche all'India di riunirsi insieme agli 8 paesi più industrializzati. Il nostro ministro degli esteri, Massimo D'Alema, ricordando che lo sviluppo economico aiuta a promuovere anche lo sviluppo politico, ha definito l'India il più grande esperimento democratico dell'Asia. Sembra sia proprio un grande momento per il grande paese asiatico. Tutte luci o anche qualche ombra?
E questa era la scheda di Radio Zainet che già ci lancia un primo spunto di riflessioni. E voi ragazzi, cosa ne sapete dell'India? Vi interessa? Avete letto qualcosa?
Io personalmente in India, anche se ero molto piccolo, ci sono stato, molto piccolo insomma, avevo meno di 10 anni, adesso non mi ricordo esattamente.
Ecco, sei l'ospite ideale, diciamo oggi.
Diciamo che con l'India per me è stato amore a prima vista, si può dire così, perché veramente per un bambino... entrare in questo paese e venire davvero accolto da un'atmosfera così particolare, variegata, estremamente variegata, perché ricordiamo che l'India in realtà non è un paese, è un continente. In India convivono razze diverse, religioni diverse, costumi e usi totalmente diversi. L'India è India perché è stata dominata dagli inglesi, ma in realtà etnicamente è un grande misto di antiche tradizioni millenarie.
Ospite di Radio Zainet c'è già in linea, tra l'altro l'unico autore italiano di un libro sulla storia dell'India, edito dalla Terza. Si chiama Michael Guglielmo Torri ed è professore di storia moderna e contemporanea presso l'Università di Torino. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
Allora, prime domande. Jacopo, vuoi iniziare tu?
Sì, volevo chiedere al professor Torri come mai la situazione delle donne in India sono viste dalla popolazione come, diciamo, in un certo senso esseri meno importanti, non vengono trattate a pari con gli abitanti indiani di sesso maschile, però nella politica, nella vita politica indiana hanno un certo peso e vengono molto considerate. Volevo sapere dal professore come mai questo avviene.
Ma in primo luogo la situazione discriminata delle donne in India non è una cosa eccezionale. Solo in paesi, solo recentemente anche in Italia, la posizione della donna si è avvicinata anche si è avvicinata a quella dell'uomo. Quindi la prima cosa da tenere presente è che la situazione di discriminazione delle donne in India non è un fatto eccezionale, è un fatto legato a un certo grado di sviluppo del paese e si può sperare che in futuro questo cambierà, tanto più che ci sono leggi che sono leggi abbastanza avanzate. Il problema è farle rispettare. Le tradizioni a volte, almeno per periodi di tempo abbastanza lungo, possono essere più forti delle leggi. Ciò detto, il fatto che ci siano molte donne che sono in posizione di potere, neppure questa è una questione eccezionale, perché in realtà le donne che sono in posizione di potere in India sono donne che appartengono a famiglie importanti, cioè molto spesso queste donne sono mogli, parenti, figlie di personaggi di per sé molto importanti. In alcuni casi, specialmente nell'India del Sud, sono donne che hanno avuto una carriera importante come attrici. Soprattutto nell'India del Sud c'è questo fenomeno per cui gli attori spesso entrano in politica e alcuni di loro hanno acquistato una posizione di grande potere politico.
Lorenzo.
Sì, ecco, anch'io avevo una domanda. Sicuramente l'India è per definizione il paese delle contraddizioni, un paese ma non un paese, perché come abbiamo detto così appunto eterogeneo, una grande democrazia per cui un sistema statale avanzato, però ancora elementi di arretratezza spaventosa, appunto propri degli stati del terzo mondo. Secondo me questo appunto questa caratteristica di essere un paese così contraddittorio la si ritrova anche nel fatto che esistono a livello statale delle regolamentazioni contraria alle discriminazioni verso i Dalit, che sarebbero poi l'ultima casta, quella degli intoccabili, o per esempio verso ogni altra minoranza, che poi però a livello culturale, a livello anche rurale, perché l'India è un paese ancora molto rurale, non vengono sentite. Volevo chiedere conferma al professore su questa immagine appunto che si ha dell'India come un paese che vive il contrasto tra quello che è la regolamentazione regolamentazione statale, ma quella che poi è in realtà la vita culturale quotidiana e giornaliera degli abitanti proprio di questo paese.
Ma è una domanda che un pochino mi stupisce, nel senso che io non conosco paese dove non ci sia una contraddizione fra la teoria e la pratica, dove non ci sia una contraddizione fra ciò che stabiliscono le leggi e poi quello che è il comportamento effettivo della popolazione. La descrizione che lei ha appena fatto attribuendola all'India avrebbe potuto essere fatto dell'Italia e non sarebbe cambiato praticamente nulla. Anche in Italia le leggi dicono alcune cose, in teoria si sostiene che alcune cose siano giuste, nella pratica ci si comporta differentemente. L'unica differenza veramente fondamentale fra Italia e India è che l'India è appunto un paese che ha 1.200.000 abitanti, è un paese dove ci sono una quindicina di lingue principali, dove ci sono tutte le principali religioni del mondo e dove quindi i contrasti sono più violenti, e sono più violenti anche perché è un paese che è arrivato all'indipendenza in una situazione di estrema arretratezza economica, anche come conseguenza della dominazione coloniale, che ha avuto una fase di lenta crescita e che da un quindicennio a questa parte è entrato in una fase di crescita rapidissima. Una crescita rapidissima che è in parte legata a meccanismi di sviluppo di tipo neoliberista e che sono meccanismi di sviluppo che tendono a esaltare le differenze fra le varie classi sociali. È un meccanismo di sviluppo, per intendersi, dove chi ha già una base di partenza può progredire rapidamente, mentre gli strati più poveri tendono a rimanere poveri.
Volevo un attimo riassumere la domanda così da poter avere anche una piccola sintesi della risposta. Quello che intendevo è che proprio abbiamo detto che l'India ha sicuramente una tradizione culturale, un passato appunto relativo alla cultura etnica dei popoli che la abitano, molto antico e molto profondo e molto radicato, ha un'identità che sta anche molto interesse all'estero, e forse per questo che l'intromissione dello Stato risulta ancora più difficile in questo paese nelle regolamentazioni, come per esempio contro le discriminazioni.
Dunque, non ho sentito tutto il riassunto, ad ogni modo sostanzialmente il discorso è questo. Ecco, la società indiana è una società molto complessa e molto contraddittoria. C'è uno Stato, che è uno Stato, alcuni pensano di strutturazione recente, questo non è del tutto vero. Lo Stato indiano è la continuazione dello Stato coloniale ed è uno Stato nel complesso abbastanza efficiente. Certo, lo Stato introduce delle leggi e le introduce fra l'altro in seguito a meccanismi di tipo democratico, e poi molto spesso c'è difficoltà a fare osservare queste leggi. Ecco, però questa non è una caratteristica dell'India, è la cosa che volevo sottolineare. Molto spesso si ha questo atteggiamento e si dice: ah, che paese strano, come funziona in maniera strana, come la teoria è in un determinato modo e la pratica è differente, e questo deve essere una conseguenza del fatto che questo è un paese orientale, un paese non europeo e un paese arretrato. No, cioè la contraddizione fra la teoria e la pratica, fra ciò che stabilisce la legge e l'effettivo comportamento dei cittadini, è una costante di qualsiasi paese. In India risulta più evidente per una serie di ragioni. La prima è semplicemente il fatto che l'India è un paese demograficamente gigantesco, cioè 1.200.000 abitanti, ed è un paese molto, molto variegato. È anche un paese che sta attraversando un periodo di rapida crescita economica. In qualsiasi situazione in cui c'è una rapida crescita economica, soprattutto una rapida crescita economica legata a meccanismi di sviluppo neoliberista, le differenze tendono a evidenziarsi, le leggi spesso vengono infrante, ci sono tensioni a livello sociale. Non è un fatto straordinario, è un fatto che succede normalmente.
Jacopo, un'altra domanda, vero?
Sì, allora, l'economia indiana sta crescendo con una rapidità impressionante grazie alle riforme neoliberiste inaugurate nell'estate del 91. E questa, appunto, crescita così forte, quali... come si può dire, benefici. Quali benefici può portare all'India, oppure quali effetti collaterali può portare questo avvenimento?
Ma guardi, la domanda è complessa. Allora, quali sono i benefici della crescita? I benefici della crescita ci sono, nel senso che per capirci la ricchezza dell'India è in pratica raddoppiata negli ultimi 15 anni. E questo dà tutta una serie di possibilità che prima non c'erano. C'è il dato di fatto che questa ricchezza tende a concentrarsi nelle mani di quella che gli indiani definiscono la classe media, cioè che quel gruppo di persone che hanno uno stile di vita paragonabile a quello della classe media europea, con qualche differenza. Il problema è che questa classe media non è la maggioranza della popolazione come per esempio in Italia o nei paesi occidentali. La classe media è ancora una minoranza, è una grossa minoranza, perché è probabilmente intorno ai 300 milioni di persone. 300 milioni di persone sono parecchie volte l'Italia. Ecco, questa classe sta attraversando un periodo di aumento di benessere. D'altra parte, questo tipo di crescita sta provocando delle dilacerazioni a livello sociale, delle tensioni a livello sociale, che non possono essere ricolmate semplicemente attraverso la crescita automatica dell'economia. Ci vuole l'intervento dello Stato che ridistribuisca la ricchezza. Alcuni passi in questa direzione sono stati fatti negli ultimi 2 o 3 anni. Per esempio, è passata una legge che stabilisce che i capifamiglia delle famiglie più povere hanno diritto a 3 mesi all'anno di lavoro assicurato, che sembra poco, e forse è oggettivamente poco, ma d'altra parte è un contributo invece importante a dare lavoro soprattutto ai contadini poveri, soprattutto nei periodi in cui i lavori agricoli ristagnano per ragioni climatiche. Tra l'altro, questo è un progetto dove coloro che hanno diritto al lavoro vengono pagati sostanzialmente attraverso cibo, attraverso quindi la concessione di derrate alimentari. Allora, quindi c'è questa rapida crescita del paese, a cui corrisponde una rapida crescita della classe media, a cui corrispondono anche tensioni a livello sociale. Questo da un lato. Da un altro lato, ed è un lato a cui dobbiamo pensare, c'è il fatto che la crescita economica dell'India sta trasformando l'India in una grande potenza, cioè l'aumento di potere economico si traduce in aumento di potere politico. L'India sta contando sempre di più, come dimostra il fatto che da alcuni anni a questa parte l'India sta cercando di ottenere un seggio permanente con diritto di veto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Quindi l'India conta sempre di più a livello internazionale, e l'India è sempre più presente a livello internazionale perché deve procurarsi fonti energetiche, cioè l'India ha una scarsità di fonti energetiche, e quindi in questo momento si rifornisce per il 70% del suo fabbisogno all'estero, quindi l'India deve importare petrolio e gas metano dall'estero.
Io ringrazio tantissimo il professor Michel Guglielmo Torri, professore di storia moderna e contemporanea presso l'Università di Torino e anche autore del libro sulla storia dell'India, edito dalla Terza. Grazie per essere stato con Radio Zainet.
Grazie a lei e grazie a tutti i presenti.
Noi ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Il secondo brano a Radio Zainet, diciamo, non sono indiani, ma di sicuro si sono fatti influenzare moltissimo dalla cultura indiana. Parliamo dei Beatles. Il brano che andiamo ad ascoltarci è Within You, Without You.
Zainet, la scuola che fa radio.
We were talking. truth when it's far too late, when they pass away. We were talking about the love we overture. When we find it to try our best to hold it firm with our love, with our love.
Radio Zainet, abbiamo parlato di India. Lorenzo, sì. Ci devi dire qualcos'altro a questo punto, visto che sei l'unico di noi che l'ha vista.
Sì, l'ho vista. E appunto, come ho detto, la prima cosa che colpisce quando si entra in contatto fisicamente proprio con l'India è sicuramente la vita culturale di questo paese, perché è una vita culturale molto presente nella quotidianità del paese. E dicendo questo mi riferisco alle tradizioni religiose, che poi sono estremamente variegate ed eterogenee, perché come abbiamo detto, l'India appunto contiene dentro di sé davvero moltissime e differenti culture. La principale religione è quella indù, però c'è una consistente parte di musulmani che sono, tra l'altro, insieme alle donne e agli intoccabili, una delle famose tre minoranze discriminate. E quindi appunto quello che colpisce è vedere come la cultura di questo popolo così variegata, così particolare, sia presente con i suoi colori, con i suoi profumi e con le sue tradizioni a tutti i livelli.
Tu sei molto affascinato da questo paese, sì. Jacopo, non lo so, magari lui ci è già stato, ci andrai pure tu?
Se il buon Dio lo vorrà.
Come allora. Allora, noi adesso ci fermiamo perché è arrivato il momento di ascoltare il flashback di oggi, la macchina del tempo di Radio Zainet, che ci riporta al 1979, molto prima che l'India conoscesse il boom economico di questi anni. A cantare è Rod Stewart.
Tenuti al consiglio alla musica. Dando un'occhiata alle classifiche americane, non si può non parlare del successo che sta ottenendo Rod Stewart con il suo brano Do You Think I'm Sexy? Il disco infatti ha raggiunto la numero uno delle chart americane e con tutta probabilità è destinato a rimanere in vetta a lungo. I negozianti continuano a ricevere richieste per questo disco che impazza nei locali più del momento. La disco music non accenna a fermarsi, anche perché personaggi quali lo stesso Stewart vivono la loro vita al massimo, spingendo i fans a seguire le loro orme. È proprio Rod che durante la presentazione del disco ha dichiarato alla stampa, citando espressamente il titolo del suo 33 giri: i biondi si divertono di più e ci fanno anche divertire, per cui scateniamoci al ritmo di questo successone. Lui è Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy?
Her heart's gently pounding. Ben ritornati in studio con Flashback. Avete appena ascoltato Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy, uno dei più grandi successi della storia della disco music. Il brano raggiunse le vette delle classifiche americane nel febbraio del 1979 e per ben 4 settimane consecutive non venne scalzato da nessun altro artista. L'album che conteneva questa canzone, Blondes Have More Fun, conquistò la numero 1 della classifica di vendita dei dischi per 3 settimane consecutive. Se fino al 1975 la carriera di Rod Mod fu caratterizzata da sonorità roccheggianti, negli anni successivi questa direzione fu progressivamente abbandonata e le sonorità più dolci e melodiche dei brani quali Sailing, Tonight's the Night, You Are in My Heart si imponevano con una facilità stupefacente e straordinaria nel panorama della musica mondiale di quegli anni.
E questo era il Flashback di oggi di Radio Zainet. Conoscete Rod Stewart? Conoscevate?
Sì, di nome.
E tu di fatto invece, Lorenzo?
Fatto. Sì, avevo già sentito qualcosa.
Meno male, sentiamo Simonetta Mitola per risaluti. Credo che sia rimasta da sola a questo punto.
Eh sì, purtroppo sì, perché hanno chiamato qui in redazione ma hanno avuto dei problemi con la macchina e quindi niente di grave, non un incidente, ma insomma non partiva bene, non partiva più anzi, e quindi niente, per oggi nulla, però l'appuntamento è per domani. Ciao a tutti, buona giornata.
E anche noi ci aggreghiamo ai saluti, naturalmente Lorenzo del Liceo Classico Visconti e Jacopo del Liceo Scientifico Azzarita.
Ciao a tutti.
L'appuntamento chiaramente è sempre a domani. Noi ricordiamo i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. Buon pomeriggio. To the bright side of the road.